State ascoltando Radio Popolare. I hear something saying.
Non so cosa succede, chissà se un qualche tecnico è all'ascolto, mi posso correre perché non è partita la sigla di Considera l'armadillo e questo mi turba tantissimo, anche perché in realtà la sigla è partita, ma c'è qualche tasto che probabilmente ho sbagliato a schiacciare e non riesco a capire che cosa succede, ma chissà se un tecnico prima o poi riuscirà a soccorrermi. Comunque, sigla a parte, sono Cecilia Di Lieto, quella che state ascoltando è Considera l'armadillo, noi e altri animali, la trasmissione che dal lunedì al venerdì va in onda dopo il notiziario delle 12.30 fino alle 13.15. Allora, sempre in assenza di musica, facciamo invece un piccolo promemoria per il fine settimana, perché sapete che sono tante le iniziative che in genere nel fine settimana si svolgono in oasi, rifugi, in varie situazioni, quindi mi piace darvi la possibilità di partecipare proprio ragionando su queste storie, ma la tecnologia a volte mi si ribella e quindi è quello che accade. Allora, volevo innanzitutto dirvi che domenica, che poi lo sapete l'8 marzo, all'Oasi Smeraldino di Rozzano c'è la possibilità di lo dico in diretta, la sigla va e tutto va, ma alzando il cursore non sì, questo lo sento, certo, il preascolto lo sento, adesso sta andando, ok, sa il cielo, un falso contatto, sa l'accidenti cos'era, va bene, grazie mille al prode tecnico che mi ha soccorso. Dicevo che all'Oasi Smeraldino di Rozzano, proprio domenica pomeriggio alle 15, c'è Donne nella Natura, un appuntamento Madre Terra e Donna, questo è il ragionamento, a partire dalle 15 con varie iniziative. Un'altra cosa che vi volevo segnalare è invece per sabato, quindi sempre per domani, si tratta del Diario di Lupina. Avete presente il libro di cui abbiamo parlato della naturalista Manuela Mariani? Lei fa una presentazione alla libreria di Lambrate domani in via Valvassori Perone 56 alle 10, presentazione del libro e laboratorio, il Diario di Lupina a partire dalle 10. Poi, sempre domani, ma alle 16, sempre la stessa Manuela Mariani, perché non è che lei con il suo libro Diario di Lupina, però questa volta è alle 16 e è alla Biblioteca Chiesa Rossa di via San Domenico Savio, sempre a Milano. Poi l'ultima cosa che volevo ricordare, soprattutto a chi sta a Napoli o da quelle parti, che è partita, parte la terza e ultima tranche di Festival in Giallo, l'iniziativa che ha in qualche modo accostato la letteratura gialla al suo rapporto con gli animali. L'avevamo presentato con la sua curatrice e beh, mi piace ricordare che questo venerdì, sabato e domenica c'è l'ultima tranche, peraltro al Museo di Storia Naturale di Napoli, luogo poco conosciuto e molto interessante. Va bene, ma entriamo nel vivo, entriamo nel dibattito che si scatena in genere intorno a tematiche relative al cibo, alla nostra relazione col cibo, e con chi farlo se non con Federica Giordani, ideatrice e direttrice di vegolosi.it, un preziosissimo luogo di cultura vegana molto molto interessante. Buongiorno Federica.
Buongiorno Cecilia, ben trovati a tutti.
Eccoci. Allora, noi volevamo, insomma, lo facciamo periodicamente, ma forse dovremmo farlo anche un po' più spesso, ma queste sono riflessioni personali, toccare un po' quei temi relativi al nostro rapporto col cibo, perché molto spesso si parla di amore per gli animali, di ambiente, eccetera, eccetera, e si salta poi un passaggio molto semplice per certi versi, che è quello che in realtà se smettessimo di mangiare animali ci sarebbe un miglioramento complessivo anche per l'ambiente. L'ho fatto un po' sintetico.
No, ma è giusto, cioè il concetto della One Health, no? Cioè del tutto collegato, e quindi è importante sempre ribadire che soprattutto in questo momento tanti aspetti sono davvero collegati. L'alimentazione è uno di questi, perché è chiaro che viene poco considerata spesso e volentieri, ma è un tassello fondamentale, perché le scelte che noi facciamo dal punto di vista alimentare sono collegate all'industria, all'ambiente e insomma a tutto quello che sappiamo, ormai sappiamo molto bene,
sì,
relativamente al collegamento tra le produzioni agricole, in particolar modo gli allevamenti, e la crisi climatica.
Senti Federica Giordani, avevamo pensato di partire da una cosa che io avevo accennato quando uscì qualche tempo fa, ma che mi sembra interessante andare a rivedere, anche perché c'è una questione che sta caratterizzando quest'epoca: il fatto che come dire, la scienza e tutto quello che è l'aspetto di ricerca ormai sembra quasi una parolaccia invece di essere valorizzato, e capoguida di tutto questo c'è sicuramente un ministruccio così di un paesuccio, sto parlando di Kennedy e degli Stati Uniti, e stiamo parlando delle direttive che Kennedy poco fa,
all'inizio di gennaio, il regalo della Befana è stato,
esatto,
6 esatto. gennaio.
Ecco, allora ci racconti che cosa ha pensato bene di fare.
Ma allora è successo che, come accade periodicamente ogni 5 anni, negli Stati Uniti vengono aggiornate le linee guida alimentari. Queste linee guida sono redatte dai dipartimenti, in particolar modo dall'USDA, il Dipartimento Federale degli Stati Uniti, che è responsabile delle politiche agricole e della sicurezza alimentare, e dal nostro corrispettivo del Ministero della Salute, quindi l'HHS. Sono direttive importanti, perché chiaramente gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, sono direttive che hanno a che vedere e che influenzano direttamente poi quello che viene cucinato nelle mense scolastiche, negli ospedali, nelle mense militari negli Stati Uniti. Non hanno grosso impatto sull'Europa, ma ce l'hanno dal punto di vista culturale. E quest'anno, ovviamente, anche questa occasione è stata utilizzata per portare acqua a un mulino che è quello chiaramente dell'amministrazione Trump, e ossia questo aspetto reazionario di grandi passi indietro rispetto a tutti quelli piccoli che hanno stati fatti fino adesso. Quindi si è rovesciata la piramide e diciamo in alto, come dire, molto ben visibile, è tornata in auge l'idea delle proteine soprattutto derivate dagli animali, uova, carne rossa, eccetera. Quindi insomma c'è stata insomma un po' una, così dire, si è tornati indietro di parecchi anni.
Senti, peraltro Federica Giordani, noi parliamo di un paese come gli Stati Uniti dove ci sono dei problemi di salute pubblica legate ad esempio all'obesità, il famoso cibo spazzatura, a questo utilizzo di grassi animali e di carni animali in maniera spropositato, e ci ricordiamo, non so, ad esempio Michelle Obama, quanto cercò di fare proprio da un punto di vista culturale per avviare a un percorso più virtuoso. Quindi insomma Kennedy è andato proprio col zappa.
Sì, è tornato indietro. Guarda, in un'intervista su Science News, Marion Nestle, che è una delle più importanti professoresse di esperte di nutrizione mondiale, è professoressa emerita di nutrizione alla New York University, ha detto semplicemente, ha reagito all'uscita di queste linee guida dicendo siamo tornati indietro di 40 anni e tutto quello che come dire, è stato proclamato, cioè l'idea che poi queste linee guida avessero come obiettivo quello di mantenersi sotto il consumo dei 10% di grassi acidi saturi diciamo, per l'alimentazione degli americani è assolutamente irrealizzabile, irraggiungibile con le indicazioni stesse che sono state date. Quindi c'è proprio un conflitto di interessi, un conflitto come dire pratico, cioè consumando tutta quella quantità di carne, soprattutto carne rossa processata, uova, formaggi eccetera, è davvero difficile rimanere sotto quelle proporzioni. Eppure, come dire, anche queste linee guida, che pure poi nella loro descrizione precisa non negano l'importanza dei legumi, non negano l'importanza delle proteine vegetali né della frutta e della verdura, dal punto di vista come dire di marketing sono state presentate in maniera molto come dire contraddittoria, perché la piramide rovesciata in alto a destra, che è il punto in cui, in alto a sinistra scusami, che è il punto dove l'occhio dei lettori occidentali va prima, mette le proteine della carne, quindi la carne rossa, cioè questa bella fetta di carne rossa enorme con tutte le indicazioni del caso.
Ecco, perché invece, scusami Federica Giordani, ti faccio fare un passo indietro, perché quando parliamo di piramide alimentare forse è meglio ricordare di che cosa stiamo parlando. È una rappresentazione grafica, diciamo così, esatto, di come dovrebbe essere l'alimentazione umana e come secondo le indicazioni di chi? Dell'Organizzazione Mondiale della Sanità?
In questo caso sì, dipende, nel senso che in questo caso per l'America c'è la USDA e l'HHS, in generale ogni Stato ha le sue direttive. La piramide alimentare è stata scelta perché la forma della piramide poi negli anni è stata sostituita da quella del piatto, è successo anche negli Stati Uniti, con la nuova amministrazione si è tornati all'idea della piramide, cioè che cosa si consuma di più è alla base, che cosa si consuma di meno è nel vertice. In realtà poi quello che succede è che con questa piramide rovesciata il concetto è stato invertito, molto più complicato da capire ma molto più forte dal punto di vista del marketing, della comunicazione con chi guarda solo le immagini, passami il termine, no? E quindi quello che passa è che la cosa importante sono le proteine che sono state ovviamente spinte sul lato animale, chiaramente. Questo perché, lo ricordiamo, la USDA, oltre appunto a occuparsi della sicurezza alimentare, ha come obiettivo quello di occuparsi della promozione dell'industria agroalimentare. Quindi
c'è come dire un conflitto di interessi,
ecco,
per certi versi.
Negli Stati Uniti la lobby, la potenza dell'industria della carne è enorme, quindi è inevitabile che questa piramide, soprattutto con questa amministrazione, virasse, ecco, in questo senso.
Senti, Iggy dice: già buono che non abbiano messo le bibite gassate o energetiche come base per le colazioni salutari.
No, fortunatamente su quello leggero, appunto queste 20 pagine poi date al pubblico, sulle bevande zuccherate hanno lavorato bene, hanno dato delle indicazioni interessanti, anche perché una delle principali battaglie, lo ricordavi tu prima Cecilia, è proprio contro l'obesità, quindi su quello ci sono indicazioni assolutamente sensate. Purtroppo c'è proprio una discrepanza tra il contenuto delle linee guida e il marketing che viene fatto per sostenere l'industria e ovviamente non andare a pestare i piedi a tutto quel comparto.
Peraltro mi viene in mente su questa cosa delle bibite, come a proposito di terribili passi indietro o non passi avanti, che poi come si dice a
volte,
stare fermi vuol dire arretrare comunque, esatto. C'è una questione su anche in Italia legata agli zuccheri nelle bevande, ad esempio, no? E al fatto che da un punto di vista salutistico sarebbe molto importante tassare in modo significativo i produttori di un certo tipo di bevande proprio per disincentivarne l'uso, perché gli zuccheri, tu mi insegni, non fanno tanto bene.
No, diciamo che c'è una serie di moti culturali e anche scientifici per i quali andrebbero ben segnalate le problematiche relative a questo tipo di bevande, ma chiaramente è molto difficile riuscire poi ad arrivare a un punto, come dire, legislativo per il quale si riesce a fare poi a trovare una soluzione vera. Quello che si può fare, e in questi anni se ne sta parlando anche molto, è fare cultura su questa cosa, quindi spiegare che in una lattina di bevanda gasata qualsiasi c'è una quantità di zucchero molto elevata, quasi che supera quella consentita quotidianamente, che ricordiamo l'OMS diciamo, stima intorno ai 5-10 grammi al giorno, quindi contando che appunto certo. La mattina ce ne sono 30 se non di più, c'è un problema, ecco.
Decisamente. Senti, ti arrivano tantissimi complimenti da Manuel, che dice: il sito ideato da lei, Vegolosi, è veramente bellissimo, bravissima Federica, bravissima tutti i giornalisti e giornaliste della redazione.
Grazie, ma Manuel c'è spesso quando parliamo.
Sì, è un grande affezionato,
grazie.
Esattamente. Senti, Federica Giordani, quindi abbiamo preso in qualche modo spunto da questa questione statunitense, ma che per l'appunto ha un'incidenza culturale molto pesante, non solo negli Stati Uniti, per toccare questa tematica della carne. Ad esempio, io ho fatto le mie piccole battaglie qui da questo microfono contro il ministro Lollobrigida e il suo atteggiamento totalmente ostile nei confronti della carne coltivata, che è un filone di ricerca, voglio dire, ma qui in questo paese, grazie a queste direttive, è diventato impossibile fare ricerca su questi temi.
Sì, è stata culturalmente attaccata, è stata una delle prime mosse della nuova amministrazione Meloni su quel fronte. Insieme a Coldiretti ci fu una grande battaglia sostanzialmente sul nulla, perché era una battaglia di chiara, come dire, chiaro obiettivo ideologico e per, come dire, mostrare i muscoli, quindi sì. Far vedere quale sarebbe stata la direzione che poi l'amministrazione avrebbe preso. Sostanzialmente la carne coltivata è qualcosa della quale si parla, è un'idea e una possibilità molto interessante sia dal punto di vista della antispecista, ma soprattutto dal punto di vista della soluzione climatica, perché si può, come dire, produrre carne evitando il passaggio dall'animale se non nelle sue primissime fasi, e tra l'altro evitando l'uccisione degli animali, che è la cosa prima a cui puntiamo tutti noi che insomma ci occupiamo di queste tematiche. Ci fu una battaglia chiaramente molto molto stolida, perché sostanzialmente si diceva: ah, no, è pericolosa, ma non c'è ancora nulla di cui dire che è pericoloso. Tutti gli studi che sono stati fatti fino ad ora, le ricerche, c'è cioè un importante gruppo anche a Torino, sono, come dire, ricerche che in questo momento sono ancora veramente agli inizi, e è impossibile dire che è pericolosa per la salute, né che non è funzionale, né che addirittura inquini di più. Il fatto di, come dire, impedire la nominazione, di impedirne insomma politicamente il passo, è una scelta politica.
Sì. Senti,
questo momento.
E a questo proposito, io ho sempre trovato un po' ridicolo, invece sappiamo quanto è importante, quella sulla definizione di alcuni prodotti. Quindi alcune parole tipo il latte, no, il latte, la prima questione è stata legata al latte e al latte di soia, di avena, eccetera, eccetera. Grandi battaglie su hamburger, polpette, cose del genere, nomi che non possono essere utilizzati se non in relazione alla carne o a prodotti animali. Mi hai segnalato una questione relativa appunto burger, salsicce, bacon.
L'Unione Europea proprio ieri
cosa ci ha detto?
Ma ieri c'era proprio un dibattito, insomma, uno dei punti all'ordine del giorno era nuovamente quello sui nomi da dare o da non poter dare ai prodotti vegetali che in qualche modo richiamino i prodotti animali. È una questione che si dibatte da anni, è una questione personalmente, questo è, insomma, editorialmente con Vegolosi lo pensiamo da tempo, chiaramente come dire, di esclusiva come dire, politica di marketing e di, come dire, affossamento di un certo moto, che è un moto che si sta, come dire, diffondendo, ma che è sempre più faticoso perché lo spostarsi sulle alternative vegetali viene in qualche modo sempre reso difficile appunto anche da queste iniziative. Sostanzialmente si è nuovamente messo il punto su che cosa, quali nomi si possono dare ai prodotti.
Certo.
Cosa ne è venuto fuori? Una via di mezzo, quindi non si sa,
sì.
Si è trovata una via di mezzo per la quale alcuni, sono 31 i termini che non si potranno più usare, tra i quali tacchino, agnello, eccetera, che tra l'altro erano usati molto poco perché non niente di che, ma quindi per esempio sono stati eliminati termini come bacon e bistecca, ma non sono stati eliminati invece termini come burger e salsicce. Quindi burger e salsicce si può ancora usare con la spiegazione che questi sono i termini più comuni,
sì,
e quindi il consumatore non verrà in qualche modo
ingannato,
messo in difficoltà, anzi. Le aziende anche verranno messe meno in difficoltà. Pare che ci siano ancora dei punti da trattare, non è ancora del tutto definitiva la questione, ma ci saranno 3 anni per le aziende per adeguarsi, come è stato poi, come citavi giustamente tu, la questione delle bevande vegetali che alla vendita non possono essere chiamate latte. In Italia non c'era quasi mai scritto latte sulle confezioni,
sì,
delle bevande vegetali, quindi è stato facile.
Sì, peraltro, insomma, c'è anche questo atteggiamento un po' del prendere per scemo il consumatore, perché non è che un consumatore... si può confondere tanto.
Si usa come scusa il fatto di dire ma forse loro non capiscono, rischiamo di dire, sostanzialmente è una foglia di fico per aiutare le aziende, che sono le aziende produttrici di carne, che talvolta si mettono in difficoltà da sole, perché ormai soprattutto in Italia molte aziende che producono carne sono anche le stesse che producono i prodotti vegetali, e quindi si sono ritrovate in un impasse un po' complicata, diciamo.
Peraltro, Federica Giordani, se non mi sbaglio, almeno questa è poi la mia esperienza da consumatrice, in realtà l'MLM nella grande distribuzione, ad esempio, il settore dei prodotti alimentari vegani è andato a conquistarsi proprio gli scaffali.
Sì, sì,
perché praticamente
anni, sì,
tutti hanno ormai una sezione in qualche modo. Magari ce ne sono alcuni che fanno molta confusione, per cui c'è il formaggio normale, poi c'è una
fiancetta,
sì, con il formaggio vegano, e quindi quello può indurre a confusione, ma lì è un problema.
Però basta leggere, insomma, l'etichetta, diciamo, ormai le etichette dei prodotti le leggiamo tutti, sia vegani che non, perché insomma è importante capire, no, cosa stiamo mangiando, quindi è meno difficile. Però sì, se noi pensiamo, se faccio io un confronto, quando siamo partiti con Vegolosi nel 2013, nei supermercati era difficile trovare un comparto, adesso ci sono. Questo purtroppo non fa il paio con come stanno andando poi le cose dal punto di vista culturale sul vegetariano e il vegano.
Spiegaci.
Perché c'è una buona fetta di popolazione che si sta avvicinando e mangia di più, perché conta che c'erano dei dati, ultimamente il 59% del nucleo familiare compra almeno una volta al mese un prodotto vegan, un prodotto, diciamo, di origine vegetale che sostituisce quelli di origine animale in questo senso. Ma la cultura e il concetto del perché si sta facendo questa cosa è sempre molto legata al voglio mangiare meglio, voglio stare meglio, voglio magari, in seconda battuta, impattare meno sull'ambiente, ma degli animali non c'è traccia. Culturalmente purtroppo questo concetto passa molto poco, soprattutto in Italia, ma abbiamo visto, insomma, anche nel resto del mondo non ne parliamo, ma in Italia passa poco, quindi è stato molto è scivolato molto sulla questione salutista, sul mi fa stare bene, mi fa stare meglio, è meglio mangiare così piuttosto che così, e quindi, però ecco, la questione antispecista è proprio molto risicata, molto
questo temo
passa molto poco.
Sì, temo che sia ancora un percorso molto lungo, ma ecco, mi stupisce che in fondo questo, senza arrivare proprio all'antispecismo, ma questo percorso, questo collegamento cucina vegetale equivale a non sofferenza animale, mi stupisce che non entri.
Non è sempre chiarissimo, non è sempre chiarissimo. Poi, per carità, ogni cosa va bene e se si comprano più alternative noi siamo tutti contenti in ogni caso, perché comunque poi l'acqua al mulino è sempre quella. Però diciamo che per fare in modo che questa scelta sia molto consapevole e che poi permanga nelle persone, nelle famiglie, nei nuclei familiari, eccetera, serve che ci sia una cultura di base e che non venga sempre, come dire, raccontata con difficoltà o raccontata come se fosse una scelta estrema, una scelta strana, un po' freak, ecco. Nel 2026 essere vegani è ancora un po' freak, purtroppo.
Comunque Federica, torneremo su questi argomenti, perché non abbiamo minimamente affrontato la questione delle mense scolastiche, delle mense ospedaliere, cioè sono luoghi dove in qualche modo si è, tra virgolette, obbligati a cibarsi, ma dove appunto la questione vegana, vegetale o comunque senza animali ancora c'è un percorso durissimo,
molto
davanti.
Difficile, lunghissimo, pieno di pregiudizi. Negli ospedali non ne parliamo, nelle scuole altrettanto, nonostante ci siano delle direttive ancora adesso, le mamme e i papà che decidono di far mangiare vegan nelle scuole ai propri figli vengono ancora in qualche modo ostacolati, si chiede un certificato medico in alcuni casi che non è assolutamente dovuto per legge. Quindi se vi capita, mi raccomando, fate valere i vostri diritti,
certo.
Perché non serve il certificato, non è una patologia, quindi non è, eppure si fa molta fatica, c'è ancora parecchia ignoranza su questo tema, difficile.
Però noi continuiamo anche da questi microfoni a, come dire, sottolineare anche alcune contraddizioni che poi sono parte del nostro essere umani, quindi voglio dire, io non sto dando la croce a nessuno, sto ribadendo il fatto che insomma è un percorso lungo, complesso, che è soprattutto, a me viene da dire, soprattutto di tipo culturale, non so se tu condividi.
Dubbio, tantissimo, sono d'accordissimo con te. E poi, insomma, intanto io ti ringrazio perché questo spazio è importante ed è sempre bene parlarne il più possibile, e non è così scontato farlo anche attraverso i microfoni della radio, quindi sempre ne vale la pena, insomma.
Ebbene, la sigla è tornata, mi aveva tradito. Non so perché lo ha fatto, non le avevo fatto niente, giuro, vabbè. Comunque.
Considera l'armadillo.
Ah, dunque, aspetta, che al volo ci scrive Rino, che dice: non è una patologia, ma deve essere specificato nelle gare d'appalto l'alternativa vegana. Faccio il cuoco a scuola.
Sì, sì, certo, quello è evidente.
Sì, non era rispetto al bambino, che non è che deve avere certificato medico, ecco. Allora, io ringrazio tantissimo Federica Giordani, ideatrice e direttrice di vegolosi.it, per essere stata con noi, e la sentirete sempre più spesso, secondo me. E intanto Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti. E vi auguro naturalmente un buon fine settimana, un buon 8 marzo. Non l'ho neanche affrontato, voi sapete, ogni tanto, anzi quotidianamente, insomma, esce fuori il fatto di come anche nel regno animale, soprattutto negli animali che noi utilizziamo proprio per cibarcene, lo sfruttamento e la differenza di genere sia così drammaticamente importante. Ciao, fate buone cose.